ma la casa sulla roccia non venne giù. Ma la casa sulla roccia non venne giù.
Continuiamo la diretta e volevamo parlare di un messaggio importante intitolato La vera grandezza. E qual è il pericolo del quale parlavi, fratello Giuseppe, in due parole, veloce, per capire di cosa si tratta? Qual è il pericolo per gli uomini di Dio?
Il pericolo reale è che quando permettiamo l'orgoglio dei nostri propri doni spirituali, talenti, di prendere il posto della nostra comunione con Dio. Quindi il lavoro di Dio diventa più importante di Dio. È come il marito che ama la moglie, però dice: io porto soldi a casa, però non ho tempo di amarti. O viceversa, una moglie che dice: io qui devo cucinare, lavare, però non c'è tempo per te. Devo cucinare per te, devo lavare i panni per te, devo pulire la casa per te, non c'ho tempo per te. Questo è uno sbaglio che facciamo noi quando ci occupiamo così tanto a servire il Signore, a predicare, eccetera, e il Signore sta cercando di parlarci e non riesce, che siamo troppo occupati a servirlo. Ma il marito che vuole la moglie che solamente lavi i panni e cucini, quello gli serve non una moglie, una serva. Ora, il Signore in Matteo 15 ha detto: non vi chiamo più servi, schiavi, servi, vi chiamo amici. Nel regno di Dio non è come il Corano, l'Islam, Maometto, che siamo tutti schiavi di Allah. No, quello sono loro schiavi. Noi, Gesù è venuto per farci amici. Va bene, lo dicono: Gesù è uno schiavo di Allah, i musulmani sono schiavi di Allah. Ma invece no, il nostro Dio, Yahweh, personificato, incarnato nella persona di Cristo, è venuto per invitarci, chi vuole, ad essere amico e sposa. È una differenza grandissima. Amen.
Amen. Amen. Amen. E vogliamo cominciare questo messaggio con un aneddoto che ha un significato importante. È una storia che dice: un membro del congresso, pomposo e gonfiato, una volta ha detto a Horace Greeley: io sono un uomo che si è fatto da solo. A cui Greeley rispose: bene, signore, questo allevia l'onnipotente da una grande responsabilità.
Era un pallone gonfiato, insomma. Attenzione che non siamo palloni gonfiati di noi stessi. Cerchiamo di riempirci di Gesù. Amen.
Amen.
Andiamo alla scrittura, Proverbi 16:16-20.
Proverbi 16:16. L'acquisto della saggezza è migliore di quello dell'oro, l'acquisto dell'intelligenza preferibile a quello dell'argento. La strada maestra dell'uomo retto è evitare il male. Chi bada alla sua via preserva se stesso. La superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. È meglio essere umili con i poveri che spartire la preda con i superbi. Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene. E beato colui che confida nel Signore.
Alleluia, alleluia. La caduta del diavolo è stata sulla superbia, sull'orgoglio. Attenzione, anche quelli che pensano di non essere superbi, quando uno pensa di non essere superbo, è forse uno dei peggiori. Chi pensa di essere umile non è mai umile. Il vero umile non sa di essere umile.
Sì.
Il vero umile è ogni giorno a combattere contro il suo orgoglio. L'umile non dirà mai: io sono umile, piacere di conoscerti. Oppure non cercherà di mostrarsi umile. È umile, va bene?
Sì.
Un albero di noci di cocco, non c'è scritto noci di cocco, no, guarda i frutti. Cioè, i frutti diranno se sei umile o no. Non devi dare tu a suonare la tromba, attaccarti un cartellino sulla camicia, profeta tal dei tali.
Sì, sì,
e
sì.
Profetizza.
Sì, sì, giusto.
Anziano, pastore, il pastore lo devono dire gli altri essere pastore. Ma io ho il diploma, attaccolo alla parete, non sappiamo cosa faccio. Voglio vedere la tua fedeltà, il tuo amore, i tuoi frutti. i discepoli andavano attorno col cartellino anziano, profeta, apostolo,
no.
Pezzo grosso. Un amico mio, un poliziotto, ha detto una volta che hanno fermato uno per controllare i documenti, questo era un pezzo grosso politico. Questo dice, senti, io c'ho da fare, non mi faccio perdere tempo. Dice, dobbiamo controllare i documenti. Senti, io sto andando a una riunione, devo controllare i documenti. Gli ha detto l'uomo, ma lei non sa chi sono io. E allora questo poliziotto mi ha detto, lo abbiamo arrestato, manettato, portato in caserma. E questo furioso che ha perso l'appuntamento, è arrivato in caserma, cosa ho fatto per essere arrestato? E lei, scusa, guardate i documenti, però lei ha dichiarato che non sappiamo chi lei è, quindi a questo punto dobbiamo investigare a fondo. Grazie Signore, amen.
Sì.
Dunque, la nostra forza non è nei nostri grandi doni spirituali, pur essendo questi importantissimi, no? Non è nella quantità dei nostri talenti, non nella grandezza della Chiesa nella quale magari siamo i pastori. 1 Corinzi 13:1-3.
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante e uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. 1 Corinzi 13:1-3.
Grazie Signore. E allora possiamo avere tutte le profezie, possiamo avere tutta la fede, ma se non abbiamo amore, come disse Gesù a quelli di Matteo 7:23, io non vi conosco. Ma come, vi fate miracoli? Non vi conosco. Abbiamo cacciato demoni? Non vi conosco. Quindi l'importante non è cacciare demoni, ragazzi, o costruire chiese di mattoni, grandi come le piramidi d'Egitto. Se non c'è amore, non serve a niente. Possiamo avere la forza di Sansone, ma essere altrettanto cieco come lui, affinché potesse imparare a guardare con gli occhi dello spirito, Dio dovette permettere che la sua vista gli fosse tolta. Sansone ha dovuto avere gli occhi cavati per poter vedere nello spirito. E possiamo avere tutta la sapienza, ma nonostante questo diventare carnale. I doni spirituali possono prendere il posto dell'umiltà, e questo è un problema. Questo è brutto quando questo succede, che mettiamo gli occhi sulla nostra grandezza, i nostri doni dello spirito, grandi evangelizzatori, grandi profeti, e ci dimentichiamo di essere umili. Gesù, nessuno è stato più grande di Gesù, nato in una stalla, vestito di vesti semplicissime, dormivo dove capitava, a volte anche sotto gli alberi, crocifisso come un criminale. Perché Dio l'ha fatto nascere in una stalla? Credo che volesse insegnarci, credo che la nascita in una stalla di Betlemme, credo che lì ci sia un messaggio. Betlemme ha un messaggio, e non è gli altarini, le candeline, l'incenso. Tu prova, vai da una persona all'ospedale, fate bene fratelli di Milano, reparto partoriente, dire andiamo, c'è una stalla lì con le due mucche. Quando è che l'hanno pulita? Ma non si sa, sono mesi che non la puliscono. Vieni, partorisci nella stalla. Ma è igienico? Ma certamente no. Questo si chiama la polizia e ti fa arrestare.
Sì, sì, sì.
Gesù è nato lì.
Sì.
Come mai l'albergo era pieno? E come, scusa, Dio non era capace di schioccare le dita? Che uno, all'ultimo momento uno si ricordava che aveva un appuntamento con e scappare ad andare. No, tutte le stanze occupate. Era un piano di Dio per mostrarci, insegnarci qualcosa. A noi che, sai, quando le sorelle partoriscono si cerca sempre il migliore ospedale, e giustamente, ma Gesù vuole insegnarci una lezione qui.
Hai detto che i doni spirituali possono prendere il posto dell'umiltà. E credo questo è un vero pericolo, perché in ogni famiglia o in ogni chiesa c'è qualcuno che ha più doni, che è più talentato e si vede dai frutti, e quindi è così facile diventare superbo e guardare gli altri con superiorità, con superbia, dicendo ah, gli altri non sono così buoni come me, io ho più doni perché sono più spirituale, Dio mi ha scelto, mi preferisce a me. Quindi è molto facile condannare gli altri, diventare orgoglioso, e questo è una trappola del diavolo, non è lo spirito di Dio, perché quei doni diventano il nostro idolo e non viviamo più per Dio, ma viviamo per to show off.
Per darci le arie e metterci in mostra.
Sì, per metterci in mostra, per idolatrizzare quei doni, ma il Signore ha dato quei doni non per vivere per i doni, ma
per innalzare noi, per innalzare Cristo.
Sì, usare i doni per aiutare altri, per aiutare per la gloria di Dio. Quindi è un vero pericolo questo di guarda me, guarda i miei talenti, guarda i miei frutti, è un vero pericolo.
Sì, esatto, se mettiamo gli occhi sulle cose che abbiamo fatto per il Signore, invece che sul Signore, siamo già fuori binario, possiamo avere ogni sapienza e nonostante diventare carnali. Quindi i doni non contano né adesso neanche conteranno nel regno di Dio, senza umiltà. Primo Corinzi 4:7, ce l'hai?
Sì, Primo Corinzi 4:7. Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'ha ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto?
Wow.
Come quello che ha detto, sono un uomo, come ha detto? I'm a self-made man.
Sono un uomo che mi sono fatto da solo.
Mi sono fatto da solo, non è vero. Tutti i doni che li ho ricevuti da Gesù non sono miei doni. Non perché io sono wow, straordinaria.
Potevi nascere su una sedia a rotelle, potevi nascere senza gambe, senza braccia.
Sì, potevi
nascere a Chernobyl, dove i bambini nascono ancora senza membri, senza braccia. Potevi nascere, che ne so io, in Africa, in un villaggio di cannibali. Non so se ci sono ancora in Africa, forse non ci sono più, ma ci sono posti nel mondo che ci sono ancora. E potevi nascere, che ne so, figlio di un pedofilo. Figlio di un criminale, una madre prostituta, un padre spacciatore di droga. Invece sei nato, la maggioranza dei casi nasciamo per bene. Ci fermiamo ogni tanto a ringraziare il Signore. Io mi sono fatto da me. Sei andato gente che va, io ho il diploma, sono dentista. Stavo leggendo un articolo ieri sull'America, dice che in America ci sono persone che, persone anziane in certe zone povere, c'è il giornalista ha incontrato uno, alcuni che non c'hanno neanche un dente, hanno perso tutti i denti perché non si sono potuti permettere un dentista, sono troppo cari. E poi vogliono l'università gratis, così che vanno lì, prendono il diploma e poi ti fanno pagare un dente a peso d'oro. Io studio gratis, tu con la tua tassa mi paghi, la mia università, io divento dentista e poi tu vieni e ti faccio pagare 1.000 euro per sistemarti un dente. E quello non ce l'ha 1.000 euro. Il mondo va avanti così. Primo Corinzi 4:7, abbiamo letto questo. Primo Pietro 4:10.
Ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto.
Va bene, mettersi al servizio noi... che siamo missionari, siamo servi degli altri. Andiamo a cercare pecore nelle strade che ci prenderanno in giro, pecore che ci disprezzeranno, gente che ci respingerà.
Sì.
Cerchiamo di capire che Gesù è venuto come servo. Va bene, il Signore ci ha dato dei doni non per vantarci, ma per usarli per la sua gloria e per aiutare gli altri.
Amen.
Grazie Signore. Nella profezia di Apocalisse 12:4, cosa c'è scritto? C'è scritto che un terzo degli angeli del cielo caddero per via dello stesso peccato di Satana. Qual era? Orgoglio. Cos'è l'orgoglio? Orgoglio è il cancro dell'umanità. Il cancro dell'umiltà. Orgoglio, la superbia, il cancro di tutti i doni di Dio. Dice il Signore, Isaia 57:15.
Isaia 57,15. Infatti, così parla colui che è l'Alto, l'Eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Amen. Bellissima questa scrittura da memorizzare. Il Signore vive dentro di noi solo se siamo umili, non se siamo talentati, se abbiamo frutti, se siamo grandi. No, no, se siamo umili, allora Amen. Vive dentro di noi.
Amen. Grazie, tante volte Signora. Preghiamo, Signore, aiutami a avere la Tua presenza. Voglio la Tua presenza, Signore. E qui dice, la mia presenza è se sei umile. Allora grazie, sentirai la mia presenza.
Quindi il Signore è l'Alto, l'Eccelso, più alto del Signore non c'è nessuno,
mm-hmm.
va bene? Però lui sta vicino a chi è oppresso, a chi è umile. Qual è l'opera del Signore? Cosa fa il Signore sul trono? Sta ravvivando il cuore degli oppressi, questo è Dio.
Man.
Questo mondo non ha capito niente. Questo mondo pensa che Dio è una statua indù da essere adorata, incenso. È un Allah che vuole che tagliare la testa di tutti quanti che non pagano. No, quello non è Dio, ragazzi. Dio è amore. Dio è il padre di Gesù. Dio è il padre dell'uomo del Calvario. Dio è il padre dell'uomo che è venuto qui a lavare i piedi ai suoi discepoli. È il padre di colui che si è caricato dei nostri peccati per salvarci, un pagamento che noi non potevamo fare. Non avevamo abbastanza, virgolette, soldi per pagare quel conto, la morte. È venuto lui a pagare al nostro posto. Bisognava pagarlo. E se tu ricevi Gesù, diventa tutto gratis. Ti dà lo Spirito Santo ha la potenza di cambiare. Che senza cambiamento non c'è perdono. Primo Pietro 5,5. L'abbiamo letto?
No. Primo Pietro 5,5. Così anche a voi, tutti, rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili.
Allora a volte ci meravigliamo a volte che il Signore non risponde alle preghiere, il Signore non ci benedice. Mi sono sposato e dopo un anno ho divorziato. Sono andato in una festa ed ecco che l'indomani ero attaccato alla droga. Sentito un predicatore americano famoso, diceva, mia figlia di 13 anni è rimasta incinta. Grande predicatore americano, se faccio il nome molti lo conoscono. E perché succede quello? Perché Dio resiste ai superbi ma dà la grazia agli umili. Rimaniamo umili e saremo benedetti, fratelli. Chi è stato il più grande re di Israele?
Davide,
il più grande re di Israele. Al punto che persino Cristo il Messia fu chiamato il figlio
di Davide.
Sì. Penso com'era grande questo Davide. Grande, grandissimo. Davide non perse nessuna delle innumerevoli battaglie che lui ha combattuto. Contro leoni, orsi, contro il Golia, un gigante blasfemo, contro eserciti più numerosi e più potenti. Eserciti grandissimi. Davide non perse mai una battaglia. E per via della sua umiltà e ubbidienza e amore verso Dio, cosa fa Dio? Lo rende invincibile, un vero mito, il Davide. Davide però comincia ad accettare l'ammirazione, l'esaltazione, per esempio, delle donne di Israele. Va bene? E lo vediamo in 1 Samuele 18 e questa cosa però provoca la gelosia del gelosissimo Saulo che era suo re. Mm-hmm. Leggiamolo in 1 Samuele 18, 6 all'8.
1 Samuele 18, 6 a 8. All'arrivo dell'esercito, quando Davide ritornava, dopo aver ucciso il Filisteo, le donne uscirono da tutte le città di Israele incontro al re Saul, cantando e danzando al suono dei timpani e dei triangoli e alzando grida di gioia. Le donne, danzando, si rispondevano a vicenda e dicevano: Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. Saul ne fu molto irritato. Quelle parole gli dispiacquero e disse: ne danno 10.000 a Davide e a me non ne danno che mille, non gli manca altro che il regno.
Facevi il calcolo, dice, come tu? Calcolatrice alla mano, ma quello è 9.000 più di me. E chi è il re qua? Dovrei essere io. E qui, e vedi, la gelosia.
E poi
invece,
le donne.
Invece il vero padre, il pastore, dice, ma sono felice quando mio figlio va a evangelizzare e vince più anime.
Ah, yeah.
Il pastore, sono felice quando nella mia chiesa i profetizzano più di me. E controlliamo le profezie però nella Bibbia, è logico. Primo Samuele 19:1.
Saul confidò a Jonathan, suo figlio, e a tutti i suoi servitori che voleva uccidere Davide.
E questa fu la conseguenza della gelosia di Saul. E da qui in poi Saul va a catafascio. Va bene, cominciò naturalmente in anche prima, primo Samuele 13 e primo Samuele 15, e non accetta i rimproveri di Samuele. Va bene, che lo accusa di stregoneria, Samuele. La tua disobbedienza è uguale alla stregoneria, gli ha detto Samuele. E quello fu l'ultimo messaggio, che poi Saul non era più in grado di accettare nessun messaggio, e uscì completamente fuori binario, un re fuori binario. Poi il suo sport divenne di perseguitare e cercare di uccidere Davide, cose che Dio non permise. Ora, cerchiamo di fare attenzione. Quando ci lodano, e le donne che dicono oh, Davide ha vinto 10.000 o qualunque tipo di lode, quando ci lodano, quando non facciamo un'abitudine di, quando non abbiamo l'abitudine di immediatamente deflettere tutta la lode che ci mandano, cioè darla a Dio, ecco che chi ci loda, quando ci lodano, queste persone ci tendono, volenti o nolenti, un'insidia. È una trappola spirituale. Quando uno ti loda, ti sta intrappolando. Ti sta mettendo un'esca davanti agli occhi. Va bene?
Sì.
Vedere
sì,
se
sì,
la mangi.
Sì.
La lode è una esca. Guardate bene, ragazzi. Attenzione quando le lodi diventano troppo spesso lusinghe. Attenzione quando lusinghe diventano adulazione. Attenzione quando l'adulazione, perché l'adulazione è un inganno e l'inganno ci separa da Dio, e quando sei separato da Dio cominci a perdere le benedizioni.
Mm-hmm.
È una strada triste. La lode appartiene a Dio. Vediamo in Apocalisse che i 24 anziani, Apocalisse 4-5, davanti a Dio si buttano in ginocchio, la corona cade dal capo e adorano Dio in ginocchio, la corona caduta. In cielo alcuni di noi saranno re, regine, sacerdoti, alcuni di noi, i più fedeli, chi lo sa Dio. E però preparati, quando vai davanti a Dio, la tua corona, che stai regnando su un regno, chiunque di questi, chiunque sarà questo, non lo sappiamo, deve cadere ai piedi di Dio. Non ti presenti davanti a Dio, tu non sai chi sono io. E sai chi sono? Io sono. Davanti a Dio ci si mette in ginocchio e la corona deve cadere. Una regola che Dio mi ha sempre insegnato è che le cosiddette, si dice, sviolinate, si dice, gli ossequi sono solo esche per uno scopo, sempre, di solito. Quando tu qui e tu là, oh come sei qui o come sei là, io... in inglese si dice you smell a rat far away, la puzza del topo si sente da lontano, si dice in inglese. A volte c'è qualcuno mi ha scritto e mi scrive innalzandomi più del dovuto. Angela, vero o no?
Sì.
Devo correggerlo. Ho imparato ad alzare lo scudo,
sì,
a stare in guardia quando queste lusinghe arrivano dalla mia parte. Perché può voler dire che qualche spirito non di Dio sta lavorando su di me, tendendomi una trappola. Attenzione, puntare i binocoli quando ti lodano. Va bene, attenzione sorelline, quando arriva un mazzo di fiori, ti lustri le scarpe, ti compra l'anellino, ti invita al ristorantino. Calma, lascia perdere queste cose, vai al nocciolo. Guarda lo spirito.
Sì.
Va bene? Le lusinghe di regola, sono false ed ipocrite. Le lodi vere, meritate, sono sempre solamente riguardo ai fatti compiuti per la gloria di Dio. e dove la lode va a Dio alla fine, e questo in modo chiaro, non equivoco. Quindi, fratelli, guardatevene, statene lontani, non le accettate, va bene?
Sì, sono una trappola. Sì, c'è una storia su Winston Churchill. Si dice che Sir Winston Churchill fu fermato da una donna che gli disse: signor Churchill, non ti entusiasma sapere che ogni volta che fai un discorso la sala è stracolma?
Quindi lode, lode.
Sì. E lui ha risposto, ha detto: sì, è piuttosto lusinghiero, ma ogni volta che mi entusiasmo dei miei doni, mi ricordo sempre che se invece di fare un discorso politico venissi impiccato, la folla sarebbe due volte più grande.
Capito?
Sì.
Grazie, sì, Signore.
Le lusinghe non contano niente.
Sì, infatti quando Gesù insegnava, a parte quando a volte c'erano 5.000 così, ma la maggioranza delle volte Gesù insegnava cose che magari facevano un po' male. Per esempio Giovanni capitolo 6 dice: Gesù predicava e la predica non gli è piaciuta, e da quel giorno in poi molti dei suoi discepoli non camminarono più con lui. Però la folla era numerosissima quando gridavano di crocifiggerlo.
Sì.
Penso
sì.
Che Churchill allude a qualcosa di simile.
Sì.
Torniamo a Re Saul.
Sì,
sì.
Quindi diciamo che Re Saul si ingelosisce che le donne ammirano Davide più di lui. Mm-hmm. E da allora in poi, fino alla propria morte, che poi avviene 7 anni dopo, da quel riferimento biblico, per i 7 anni successivi fino alla sua morte di Saul, lui cerca di uccidere Davide ogni giorno. Ma senza la benedizione di Dio, cosa succede a Saul? Saul finisce suicida,
sì,
dopo che c'ha un'altra sconfitta in battaglia contro i Filistei. Vederlo questo in 1 Samuele capitolo 30. Quindi Davide da parte sua si sente molto sicuro di sé. Diventa un po' troppo familiare con Dio. Sto parlando di Davide adesso. Vittorioso, benedetto, scelto, l'uomo grandissimo, eccetera. Conquistatore, benedetto al posto di Saul, eccetera. E diventa troppo familiare, come si suol dire, prende un po' troppa confidenza. Cosa che porta la familiarità porta all'impudenza. Okay, in inglese familiarity breeds contempt. Quindi la troppa familiarità porta all'impudenza e alla mancanza di rispetto verso Dio. Quindi guardarsi della troppa confidenza, troppo approfittarsi dell'amicizia. Davide finisce col perdere il suo sacro timore di Dio. Per questo cade in una fossa profonda, il peccato con Batseba. Siccome poi le bugie, appunto la bugia con Batseba, per le bugie è sempre necessario sorreggerle con altri peccati. Quando i peccati non sono confessati, necessitano di altri peccati per sorreggere. O lo confessi o continui a mentire. Quindi devi scegliere la strada che vuoi andare. Davide tocca il fondo e a forza di cercare di proteggere il suo adulterio diventa omicida. Va bene? E quindi uccide il marito di Batseba, con la quale lui aveva una relazione in adulterio. Davide non gli mancavano le mogli, c'era poligamia a quei giorni. No, lui voleva l'erba più verde. Però per quell'erba bisognava uccidere il marito, cosa che fece. Lo vediamo in 2 Samuele 11 e 12. Quindi la cosa spaventosa, qual è qui la cosa spaventosa? Ancora peggio dall'omicidio. Cos'è che è più spaventoso dall'omicidio? È che Dio non lo ferma.
E che lui neanche si accorge.
Lui neanche si accorge e Dio non lo ferma. Uh-huh. Qual è la lezione qua? Che se siamo fuori binari, avviati per la via di Caino, per la via di Giuda, per la via dell'omicidio di Uria, Dio non ci ferma. È scritto nella parola cosa dobbiamo fare. Se la parola non basta, Dio non ci ferma. Se siamo avviati, la nostra chiesa è avviata per la via di Laodicea, Dio non ci ferma. Perché? Perché se il fermo, lo stop, rallentare, uscire da questa carreggiata è scritto nella parola. Dio non scriverà una Bibbia speciale per fratello Giuseppe. No, è perché Dio ama così tanto fratello Giuseppe, scriverà, no, niente. Niente, se fratello Giuseppe si mettesse in ginocchio e leggesse la parola, è tutto lì. Gli dice cosa fare e specialmente cosa non fare.
Amen.
E allora Dio permette il completamento della tragedia e Uria viene assassinato attraverso Joab, capitano di Davide. Davide comanda la sua morte con uno stratagemma, leggerlo. E perché Dio non l'ha fermato? Un motivo è questo: Dio non è interessato solo a insegnare una lezione solamente a una persona. E quindi non è interessato a insegnare solamente a Davide. Perché Dio permette il diavolo? Perché Dio permette le guerre? Perché permette la bomba atomica contro il Giappone? Perché permette tutti questi disastri, milioni che muoiono di fame e miliardi di poveri? Perché Dio le permette? Evidentemente non c'è altro modo che la zucca dura della gente del mondo può imparare queste cose. E nonostante questo, i trattamenti d'urto, chiamiamoli così, ancora il mondo non impara. Ci sono voluti 400 anni di prigionia in Egitto per ammorbidire il cuore indurito, impietrito dei figli di Giacobbe, i figli di Israele, e dopo 400 anni ancora mormoravano nel deserto. Dio non spreca, non è uno sprecone. Dio non spreca niente, quindi non spreca neanche gli omicidi, neanche le ingiustizie, non spreca neanche il diavolo, usa tutto per la sua gloria, perché impariamo. Dio vuole insegnare anche noi oggi, e non solo, ma vuole insegnare anche a tutti quanti, per tutte le ere e per tutte le eternità, cosa può succedere quando al posto della comunione con Dio Padre mettiamo invece la carne, il sesso, l'adulterio e qualsiasi altra cosa, amore per il denaro, il nostro orgoglio, la nostra superbia, il nostro arrivismo, il nostro interesse, la nostra chiesa invece della chiesa di Cristo, il nostro desiderio invece del desiderio di Dio. Dio crede nel rendere uno spettacolo di tutto ciò che può essere a fine di insegnamento. Notiamo nella Bibbia come Dio non nasconde i disastri, non nasconde gli omicidi di gente come Davide, non cerca di coprire i disastri che il suo popolo commette, non cerca di nascondere i fallimenti dei suoi eroi, cominciando con Davide, con Sansone, e con tanti altri, e con che era l'altro, Jefte che sacrifica sua figlia sull'altare. Era Jefte, no?
Sì.
Che ha sacrificato la figlia, ha ucciso la figlia, una figlia vergine, l'ha uccisa sull'altare, sacrificata a Dio per uno stupido, stolto, imprudente voto che aveva fatto.
Che Dio non ha chiesto mai.
Dio non ha chiesto mai. Ha detto: la prima cosa che esce da casa mia, uomo animale, la sacrifica. È uscita sua figlia vergine adolescente. Ah, se usciva una serva, una schiava, tutto bene? Dio ha fatto uscire sua figlia. Ma allora Dio ingiusto, ha permesso che un innocente... Ma Dio gli ha fatto un piacere, gli ha pagato l'autobus per andare in cielo gratis.
No, ma non è stato Dio che ha organizzato questo.
No,
stato...
Dio l'ha permesso. Dio poteva mandare un profeta, ferma tu. No,
sì.
Invece niente. Sì, Dio, sì, questo sì. È il fatto. Dio non ferma. Siamo qui per scegliere, per compiere, per seminare. Allora, Dio vuole che impariamo dai nostri sbagli. Dio non spreca niente. Prima Corinzi 4:9.
Poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, poiché siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini.
Amen, amen. Siamo uno spettacolo, ragazzi. Al mondo, attenzione, siamo uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini, per non dire al diavolo e ai suoi demoni. Siamo uno spettacolo ambulante. Parliamo degli angeli. Paolo sta dicendo che persino gli angeli del cielo stanno imparando lezioni che sono preziose anche per loro. Com'è possibile? Lezione che se gli angeli che seguirono Satana le avessero apprese, non lo avrebbero seguito alla sua stessa perdizione. fratelli, state insegnando delle lezioni agli angeli del cielo.
Wow.
Con la vostra fedeltà.
Ai, ai, ai.
Cioè, se voi, come dice Matteo 24:13, sarete fedeli fino alla fine, siete superiori ad angeli che sono caduti. E non parlo solamente dei demoni che andranno all'inferno, parlo degli angeli che hanno dubitato, però che demoni non sono diventati, mm-hmm. che sono lì sotto il bastone correttivo della scuola di Dio. Mm-hmm. E Dio sta usando voi con la vostra fedeltà per mostrare ad angeli, guarda quel piccolino lì, quella piccola Dora, quella piccola Angela, quella piccola Jasmine, quel piccolo John, stanno facendo cose che voi angeli non siete riusciti a fare con tutta la vostra potenza, vi siete fatti quasi ingannare da Satana. Che non credo che Satana a ognuno che ha tentato automaticamente è diventato demone. Io credo che qualcuno ha dubitato, come magari Pietro ha rinnegato 3 volte, poi però in fondo al cuore si è pentito, invece mm-hmm. come Giuda che invece si è impiccato. Mm-hmm. Va bene?
Sì. E questo ci dà a noi una responsabilità grande di essere un buon esempio.
E siamo, dice Paolo, siamo spettacolo a tutti. Capito? Siamo spettacolo agli angeli. Per questo Dio permette le tribolazioni, le sofferenze, perché possiamo superarle, e così che nessuno avrà scuse davanti a Dio. Gli ebrei che morirono nel deserto non potranno dire: tu sei stato più cattivo con noi, sei stato più buono con invece quello del Vangelo di prosperità che libera Coca-Cola tutta la settimana in chiesa a dormire. No. L'arena, i leoni, la crocifissione, persecuzioni, 2000 anni di persecuzione, di martirio, e l'inquisizione cristiana a bruciare vivi i fratelli protestanti, no, hanno sofferto per 2000 anni e non c'era rapimento prima della tribolazione, non c'era evitare il Colosseo, no, no, caro. Il Signore non ci salva dalle persecuzioni, dalla sofferenza, dalla morte, ci insegna come superarle. Il diavolo non potrà accusare Dio che noi siamo che c'è un popolo di vigliacchi, di codardi, che quando lui fa la voce grossa Dio li rapisce, li porta via e li mette, li rintana tutti impauriti sotto qualche letto nel regno di Dio. No, Dio ci dà la potenza per superare il diavolo, fronteggiare la musica, fronteggiare la tempesta, puntare il dito a Satana e dirgli: ti sgrido Satana nel nome di Gesù Cristo, ti lego, ti vinco, perché Gesù ti ha già vinto, lui è più forte di te. Amen. E Gesù, non vengo davanti Amen. A te con le mie forze, con la mia spiritualità, con le mie forze, io vengo davanti a te con la potenza di Cristo, e dov'è lui? Cristo è nel mio cuore, quindi Gesù attraverso di me ti vince Satana. E io guarisco l'ammalato, libero il posseduto e sconfiggo Satana e leggo i demoni con catene. Perché? Perché io ho dentro di me, nel mio cuore, nella mia anima, ho Cristo, ho Gesù, ho tutta la potenza del regno di Dio, tutta nello Spirito Santo. Devo solo imparare qualche dettaglio, a sviluppare un po' più di fede.
Sì.
Capito? Che la mia zucca dura, non ho ancora capito che io ho questo potere, però come bambino che ancora non sa camminare, non sa parlare, il bambino impara a camminare e cammina, cade, si dice: sono stancato di cadere, non cado più.
Amen.
Vattene Satana.
Amen.
Io cammino nello spirito e vinco, e anzi
Amen.
Volo.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Oh,
grazie,
nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Alleluia. Amen. Quindi dicevo, parlavo degli angeli. Dicevo, ci sono angeli che, anche se non hanno seguito Satana in cielo, però hanno sbagliato, hanno inciampato un pochino, anche se in misura minore. Va bene? Cioè, ci sono misure differenti. Un apostolo sbaglia e si impicca, l'altro sbaglia, 3 volte lo rinnega e si pente. Quindi ci sono misure diverse in cielo e in terra. Altrimenti perché direbbe che siamo uno spettacolo per gli angeli, per il mondo, per gli uomini? Per questo è scritto 1 Corinzi 6:2-3, cosa dice?
1 Corinzi 6:2-3: non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Se dunque il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita?
Dice: non sapete che giudicheremo gli angeli? E di quali angeli sta parlando?
Di quali
dei demoni? No, sono già giudicati.
Ah,
i demoni sono già giudicati. Che vuol giudicare i demoni?
Sì.
No. Gli angeli caduti, sono già giudicati, sono già demonizzati, sono già verdettizzati, sono già destinati, incamminati al lago di fuoco. Che vuoi giudicare? Qui stiamo giudicando angeli che non hanno superato quello che potevano superare e che tu con la tua fedeltà hai fino adesso superato, e se continui a fare così, arrivare al traguardo di Matteo 24:13, che perseveri,
fino alla
riceverai
fine.
Una corona di vita.
Che Amen. Dio ci aiuti.
Che Dio Amen. Ci aiuti nel nome di Gesù Amen. Cristo. Amen.
Amen.
L'avvenimento che segue della storia che stiamo parlando, dolci fratelli, è che il profeta Nathan chiede udienza. Chiede udienza al re.
Ad allora,
Davide. Chi è Nathan? Davide, oh Nathan, vecchio mio, presto un bottiglione di vino. Per favore, il barbera dalla cantina, avviene Nathan, il mio amico profeta, lui sempre mi dice che sono un grande re. Vieni Nathan, tazza di barbera, preferisci Lambrusco, romagnolo, buono, a parte gli scherzi, no?
In quei tempi.
Arriva Nathan, qui ci vuole un... Vieni Nathan! E Nathan si presenta davanti a Davide. E grazie alla sapienza di una saggia parabola, va bene? Ripeto, siamo secondo Samuele capitolo 11 e 12. Grazie a una saggia parabola costringe il re a pronunziare il giudizio contro se stesso. Chi poteva giudicare il re? Nessuno poteva giudicare il re.
Giusto.
E Dio lo costringe a giudicare se stesso delle sue stesse parole.
Wow, Dio benedica Nathan. Che lavoro di andare a rimproverare un re, ci vuole molta sabiduria.
Più che Dio benedica Nathan, è quella l'unzione di Dio.
Sì.
Dio benedica Angela, che brava, lei fa tutto qui.
Ah sì?
Chi è che fa?
No.
L'unzione di Dio.
Non è forse l'unzione?
L'unzione siete voi anche.
È vero. Capito? L'unzione, è vero.
Ah, disse Giovanni 6, dissero, Mosè ci ha dato la manna del cielo. E Gesù dice, no cari. Mosè non vi ha dato la manna del cielo, il Padre mio vi ha dato la manna del cielo e adesso vi dà il pane in terra, sono io. Buon appetito. Pane, sono io, bevete il mio sangue, mangiate il mio pane, sono scappati tutti, quasi tutti. Allora, ecco che Nathan davanti a un re, come si fa a giudicare un re? Quello schiocca le dita e la tua testa parte.
Eh sì.
Nathan, davvero profeta che è, senza paura, punta il dito diritto al re. Dopo la parabola, studiare quei capitoli, fratelli.
Sì.
Senza temere l'ira di colui, del re, che può farlo mettere a morte, come neanche era raro che accadeva ai profeti di Israele. Ogni tanto venivano uccisi, lapidati i profeti di Israele. E allora e lo svergogna a Davide davanti a tutto Israele.
Mm-hmm.
Parla il profeta, secondo Samuele 12, 1 a 14, andiamo.
Secondo Samuele 12?
1 a 14.
1 a 14. Il Signore mandò Nathan da Davide e Nathan andò da lui e gli disse, c'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnellina che egli aveva comprata e allevata. Gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui. Prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Nathan, «Come è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte». E pagherò 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà.
E allora Nathan disse a Davide, tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, il Dio di Israele. Io ti ho unto, re di Israele. Ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa del tuo Signore. Ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore. Ti ho data la casa di Israele. e di Giuda, e se questo era troppo poco, vi avrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto uccidere Uria, l'ittita, e hai preso per te sua moglie, e hai ucciso lui con la spada dei figli di Ammon. Ora dunque, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso per te la moglie di Uria, l'ittita.
Così dice il Signore: ecco, io farò venire addosso a te delle sciagure dall'interno della tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che si unirà a loro alla luce di questo sole. Poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al sole.
E allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. E Natan rispose a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morrai. Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. E Natan se ne tornò a casa sua.
Sì.
Alleluia, gloria al Signore. La nostra lezione per noi: possa il Signore farci tutti uomini di Dio, pieni di coraggio, che non hanno paura di puntare il dito come lo Spirito ci guida.
Amen.
Contro chiunque, piccolo o grande, potente o prepotente, e poter dire: così dice il Signore. Dio avvertì Geremia.
Geremia 1, 17 a 19. Tu dunque cingiti i fianchi, alzati e di loro tutto quello che io ti comanderò. Non lasciarti sgomentare da loro, affinché io non ti renda sgomento in loro presenza. Ecco, io ti stabilisco come una città fortificata, come una colonna di ferro e come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda, contro i suoi principi, contro i suoi sacerdoti e contro il popolo del paese. Essi ti faranno la guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore.
E Paolo cosa dice a Timoteo in secondo Timoteo 4:2?
Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza.
Alleluia.
Quindi la lezione è di non avere paura di rimproverare quando il Signore guida.
Di avere
coraggio.
Di non annacquare il messaggio come fanno le chiese dell'Odissea, che cerca di far contenti a tutti. Papa, tutti sono figli di Dio. Chi te l'ha detto a te? Sono curioso di sapere se lui è figlio di Dio. Chi lo sa? Punto interrogativo. Poi c'è chi dice di non essere chiamato, e queste persone che dicono di non essere chiamati, appunto, essere un profeta come Natan o qualunque sia la chiamata, deve stare attento a controllare quando dice non sono chiamato, che almeno sia chiamato alla salvezza. E se ha la vera salvezza di Cristo nel cuore e non una falsa, finta salvezza mentale. E questo perché Gesù ha detto, Giovanni 20:21, pace a voi.
Come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi.
Quindi se non ci sentiamo mandati, può essere che non siamo salvati. E allora più che lavorare, Signore, mandami, Signore, controlla la salvezza. Che se appartieni alla famiglia di Dio, vorrei fare gli interessi della tua famiglia. Ma non della tua chiesa, della denominazione, il tuo gruppo, la tua congrega, ma la chiesa di Cristo, la chiesa di Dio. E per innalzare la chiesa di Cristo a volte devi andare contro il tuo interesse. Gesù, per innalzare la chiesa universale, mondiale di Dio, cosa dovete fare? Dovete predicare in un modo che la sua chiesa, mi riferisco a Giovanni capitolo 6, scapparono quasi tutti. La chiesa di Mosè nel deserto morirono quasi tutti. Il padre pota la vite, i tralci che non portano frutto li brucia, Giovanni 15. A volte bisogna fare scelte dolorose, ma torniamo a Davide. Dio certamente ha insegnato a Davide tante cose, ma ha insegnato a Davide in un modo affinché noi potessimo imparare dai suoi terribili sbagli, peccati, esperienze orrende, non aspettare di ripeterle. Per quale motivo Dio deve scrivere questi orrori nella Bibbia? Per insegnare a noi che altrimenti probabilmente molti di noi farebbero gli stessi sbagli, però uno saggio impara.
Però Davide come uomo di Dio ha cominciato nel modo giusto, era umile, era molto dedicato a Dio, molto vicino, obbediente a Dio. E ha detto che poi più avanti come re si è insuperbito o è diventato troppo superficiale con Dio, o cosa è successo?
È successo che era così potente, come succede a volte al pastore di chiesa, come a volte è successo a me, succede a tutti praticamente, che prendiamo familiarità con Dio, prendiamo confidenza con Dio, ci sentiamo arrivati, ormai Dio nella nostra taschino, l'Aladino nella nostra lampada, la lampada della chiesa, dentro c'è lo spirito che lo usiamo come vogliamo, quando vogliamo. Infatti tu vedi a volte su internet, giri un po', dai un'occhiata un po' nelle chiese del mondo e ci sono chiese che fanno veramente piangere, come, hai capito? E cioè, il Signore ci aiuti a non essere così. Davide conosceva bene la verità, l'aveva predicata, insegnata, l'aveva scritta in un centinaio di salmi, ne era maestro.
Sì, sì.
Però... E appunto che la conosceva era colpevole, perché la conosce, non è che è ignorante, non lo sapeva.
Sì, sì, sì.
Quindi Davide avrebbe potuto imparare la maniera facile, cioè imparare dalla parola, ma come a volte capita a tutti, quando ascoltiamo la nostra mente carnale, impariamo solo dopo molti dolori, che la via di Dio dopo tutto era la migliore, è la più facile, ma dobbiamo sbattere la testa contro le pareti di decisioni sbagliate. Vediamolo Proverbi 13 13 a 15, e ci avviamo alla conclusione.
Proverbi 13 13 a 15: chi disprezza la parola sarà distrutto, ma chi rispetta il comandamento sarà ricompensato. L'insegnamento del saggio è una fonte di vita per far evitare a uno i lacci della morte. Buon senno procura favore, ma il procedere dei perfidi è nocivo.
Quindi la cosa principale è imparare dal saggio, quindi il saggio Dio, il saggio Gesù e la saggia Bibbia. Se siamo intelligenti, se siamo stolti, impareremo dopo l'incidente di macchina, dopo il divorzio, dopo la morte, dopo Batseba, dopo la insuperbirci contro Dio, e abbiamo magari rovinato la nostra vita.
Sì.
Solo una vita presto finirà. Solamente quello fatto per Cristo,
resterà. Amen.
Quindi la vera grandezza, fratelli, è quella che Gesù ci ha insegnato. Gesù aveva talenti e potere sufficienti per evitare la croce. Ma il fatto era che senza sacrificio non si esce dalla prigione del diavolo. Questo mondo è una prigione, il nostro corpo è una prigione, la nostra mente carnale è una prigione, la nostra abitudine è una prigione, i nostri desideri carnali è una prigione. La prigione peggiore del mondo è un corpo, una mente carnale senza Cristo. Non c'è, il diavolo ha costruito delle prigioni in tutto il mondo ed è la mente carnale. Non credo, non voglio, non credo che è possibile, non lo desidero, no, 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 quando Dio dice sì è sì. E hanno permesso attraverso le scuole che programmano le menti, attraverso le religioni fasulle, attraverso le politiche e il materialismo, hanno permesso al diavolo che le mettesse in una prigione e non escono più. La vera grandezza è quello che Gesù ci ha insegnato. La via maestra è sempre quella dell'umiltà. Va bene? Quindi Davide poteva imparare la maniera facile, invece ha imparato la maniera difficile. Filippesi 1,29, cosa dice? Che senza sacrificio non c'è vittoria, come dice Filippesi 1,29. Chi ce l'ha?
Filippesi 1,29. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui.
Amen. Atti 14, 22.
Atti 14, 22. fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni.
Amen. Non c'è altro modo di uscire dal mondo del diavolo che non sofferenze, non da Dio, sofferenze del diavolo. Gesù ha sofferto lui stesso, ha accettato di soffrire, darci l'esempio, e molto dobbiamo soffrire in questo mondo, in questa vita, sia per uscire noi dalla prigione spirituale, sia dando opportunità e operando per liberare gli altri. Si chiama evangelizzazione. E l'evangelizzazione è un sacrificio. Vai a evangelizzare quando la tua mente carnale dice no, il tuo corpo dice no, i tuoi soldi dicono no, e i familiari dicono no, e certe chiese di baldracche dicono no. Come si esce? Come facciamo uscire, a far uscire gli altri dalle prigioni? E si chiama evangelizzazione. La vera grandezza di Gesù non è stata neanche i miracoli, ma la sua grandezza è stata la sua obbedienza, di umiliarsi, sottomettersi a sacrificio della morte per mostrare a noi che quello è un ponte che tutti dobbiamo necessariamente passare. Quindi obbedienza e l'umiliazione, spesso in tanti piccoli sacrifici spirituali, morali, e a volte può culminare in un calvario alla fine. Quindi il falso Vangelo di prosperità ci dice che Gesù ha sofferto per noi, quindi non è vero che dobbiamo soffrire.
Cosa dicono?
Il Vangelo di prosperità dice non dobbiamo soffrire perché Gesù ha sofferto per noi, per la nostra salvezza.
Okay.
Non stiamo parlando di salvezza qui. Salvezza per loro è il punto di arrivo, per noi è un punto di partenza.
Amen.
Va bene? E il Vangelo di prosperità dice che ora Gesù ha fatto tutto e adesso Dio vuole solo che ci preoccupiamo solo di essere ricchi, comodi, felici, pieni di soldi, di ogni benessere. Perché? Perché Dio ci ama. Ah sì? Sei sicuro? Non è così. L'esempio degli apostoli non era questo, non era Vangelo prosperità. E l'esempio dei martiri di tutte le ere è davanti a chiunque non è cieco. È l'esempio di umiltà, l'esempio di fedeltà, evangelizzazione, a volte sofferenza, persecuzione e a volte anche la morte. Questo è l'esempio della vera Chiesa nei secoli. Quindi la fedeltà di Dio è superiore ai miracoli di Dio. L'umiltà è meglio di qualsiasi altezza spirituale per il Signore. L'ubbidienza alla parola viene prima di qualsiasi libertà che il mondo ci dà. Portare frutti a Dio è meglio di avere qualsiasi successo in questo mondo. E quindi impariamo ad abbassare il nostro capo, fratelli, come il contadino. Ci fu un contadino una volta che stava parlando con un avvocato orgoglioso, famoso. E questo, la storia racconta che questo avvocato parla al contadino e che gli dice? L'avvocato gli dice, ma tu contadino fai una vita umile, perché non impari a alzare la testa in questo mondo e fatti un nome? E alza la testa, gli diceva l'avvocato. E il contadino ci pensò un pochino, poi risponde, dice, e allora gli fa vedere l'avvocato, vedi quel campo di grano? L'avvocato guarda, sì, guarda, vedi le spighe belle piene, le spighe piene che abbassano la testa perché sono così cariche di chicchi. Sono solamente quelli là con le teste vuote che le tengono diritti all'insù. Le teste piene del grano sono abbassate. E allora, fratelli,
ecco, le spighe senza frutto sono quelle dritte.
Sì, le spighe.
Vuote.
Quindi, fratelli, la grandezza per il mondo sono quelli come... Chi sono i grandi nel mondo? I conquistatori, i potenti, i ricchi e i famosi. E in certe chiese, Vangelo prosperità, sono quelli che hanno più numeri, più membri, più finanze. Ma la vera grandezza per Dio, in una parola, si chiama Gesù.
Amen.
Essere come Lui, avere la sua umiltà, senza la quale non potremo vedere il Signore. Ti prego di chiudere con queste due scritture. La prima è Matteo 5,8.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Ebrei 12,14.
Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore.
Se vogliamo vedere il Signore, fratelli, riempiamoci di umiltà, riempiamoci di amore, riempiamoci della fede di Gesù, mettiamoci in ginocchio, cerchiamolo tutti i giorni.
Amen.
E vedremo il Signore, non solo alla morte, ma lo vedremo subito, adesso, in questo momento, nello Spirito. Amen. Perché Lui è amore, Lui è umiltà, Lui è gioia, Lui è libertà.
Grazie, Gesù.
Lui è ubbidienza al Padre. E in questo modo vedremo Gesù. Dio vi benedica, vi voglio
Amen.
Bene. Angela, fine del messaggio.
Grazie Signore, grazie Giuseppe, Dio ti benedica. Facciamo grazie, una Gesù. Pausa, mettiamo un canto e poi andiamo alla richiesta di preghiera dei
sì,
fratelli.
Sì, oggi velocissime, quindi qualità non quantità. Cioè, veloci però le faremo, però sarà la preghiera bene, sarà la preghiera potente.
Amen.
E poi concludiamo dopo la preghiera Amen. Per gli ammalati.
Ascoltiamo il canto Ho visto, che parla dei miracoli che vedremo se abbiamo un po' di fede.
Ho visto cadere catene, montagne spostarsi. Ho visto poi l'infermità andare via, ho visto guarire malati, ho visto muri abbattersi, ho visto Dio nei tuoi problemi sempre risolverli e muoversi, ho visto Dio togliere tristezze e mettere la gioia, ho visto anche nella morte poi risuscitare, l'ho visto togliere il dolore, l'ho visto sanare le ferite, ho visto che nei tuoi problemi Dio è la soluzione, Dio è la via d'uscita, ho visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria, quando il suo popolo lo prega lui dà la vittoria. Quando il popolo lo adora, e so che a Dio è possibile quel che è impossibile alla mente umana, anche nel mezzo del deserto ho visto uscire acqua, lo puoi chiamare quando vuoi, risponde quando tu lo chiami, io ho visto Dio sempre presente, quando con fede tu lo chiami, ho visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria, quando il suo popolo lo prega lui dà la vittoria, che in prove e in difficoltà la Chiesa popolo lo adora, toglie via il dolore quando sei nelle difficoltà e gli ti dà forza quando tu non ce la fai, lui che ti apre un barco quando sei nel mare, che calma la pioggia e la tempesta, ed è lui che dice se puoi continuare con te io sarò. L'ho visto togliere il dolore, l'ho visto sanare le ferite, ho visto che nei tuoi problemi Dio è la soluzione, Lui è la via d'uscita, ho visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria. Quando il suo popolo lo prende.